tutti gli ascoltatori, sono le 19:19 minuti, benvenuti a questa nuova edizione di Latinoamericano, informazione, cultura, musica direttamente dall'America Latina. Partiamo da quest'ultimo punto, la musica, perché Passione Andina è il gruppo che ci accompagna oggi. Provate a indovinare da quale paese appartiene questo gruppo. Niente meno che alla Bolivia, che sarà al centro di questa puntata del Latinoamericano, perché ieri è stata una giornata difficile da dimenticare, quando si è stato un golpe che ha durato circa 3 ore. Qualche contatto che in Bolivia subito mi ha scritto dicendo: guarda Gustavo, che c'è questo colpo di Stato. Naturalmente che io ho provato a informarmi quanto prima, perché una persona che si trovava proprio nella piazza dove gli eventi capitavano, e avevo ricevuto tante informazioni. E alla fine, dopo poche ore, il colpo è stato sventato, con alcune conseguenze, alcune conclusioni. Una fra le conseguenze sicuramente c'è il cambio nel mando fra i militari boliviani. Sono tutti nuovi i comandanti delle diverse forze, ma anche ce ne sono alcune conclusioni, alcune idee che ci siamo fatti in questi ultimi minuti, perché una delle notizie più recenti è che Zuniga, il militare capo della rivolta, si aspettava i rinforzi della forza aerea e anche di altri militari. Questo sostegno che non è arrivato e fra le cause principali del fallimento di questa sommossa militare. Il ministro della difesa, il suo nome è Edmundo Noviglio, ha detto che ci sono militari in ritiro e forse anche civili coinvolti nel fallito intento di colpo di Stato guidato da Juan José Zuniga. Il ministro ha detto che non sono soltanto militari. Le prime informazioni, ha affermato il ministro, parlano anche di militari in ritiro e anche qualche personale civile. Tante informazioni che proveremo a scoprire. Man mano va avanti questa trasmissione di Latinoamericano e non saremo interrotti da nessun sponsor pubblicitario. Quindi per arrivare con maggior informazione agli ascoltatori di Radio Cooperativa. E questo lo facciamo grazie a un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione, perché siamo in un periodo in cui molti di voi devono scegliere a chi destinare il 5 per 1000, quindi lo ricordiamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Quello che farà questa trasmissione di oggi è fare, facciamo pressoché sempre, ovvero collegamenti in diretta con l'altra sponda dell'Atlantico, perché parleremo con la Bolivia e anche con il Brasile per avere un'analisi globale di quello che è successo ieri. Quando sono 19:23 minuti, vi ricordo che la mail per comunicarsi con questa trasmissione è latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Rimanete all'ascolto di questa emittente. Adesso sentiamo Morena, sempre dello stesso gruppo Passione Andina. Hey, hey, hey. Mi raccomando, non cambiate frequenza, perché fra pochissimo esprimo dei collegamenti internazionali, in questo caso con La Paz, capitale della Bolivia. Y andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericando, noi naturalmente che vorremmo avere degli aggiornamenti, di capire un po' meglio come mai si è arrivato a una situazione così critica, che per fortuna non è stato ancora più grave, come molti di noi pensavamo che poteva capitare nelle ore così convulse. Le tre ore che hanno sconvolto la Bolivia, probabilmente. Per parlare su questo, siamo in collegamento con la capitale della Bolivia, con La Paz. Dall'altra parte della linea ci risponde Juan Mirko Rodríguez Franco. Juan Mirko Rodríguez Franco, buonasera e bentornato a Latinoamericando.
Grazie Gustavo, grazie a tutta la gente di Padova, dell'Italia, sono molto ringraziato con te per questa interview.
Juan Mirko Rodríguez Franco è professore all'Università Tecnologica di Bolivia, insegna scienze politiche e diritto. Ecco, tu che ti trovi a La Paz, Juan Mirko, prima di tutto vorrei chiederti se ci puoi dire com'è la situazione attuale.
Bueno, voy a hablarte para explicar mejor las cosas en español y tú me ayudas en la traducción, Gustavo.
Está bien, probemos. Bye.
Ok. El día de ayer es al promediar las 3 de la tarde.
Ayer, cuando echaron de 15.
Un contingente militar de más o menos 1,000 soldados.
Un contingente militar de circa 1,000 soldados.
Con pertrechos de guerra,
con attrezzamenti di guerra,
tomaron la plaza central de poder de la ciudad de La Paz y de Bolivia, que
hanno
es la
preso
Plaza Murillo.
La piazza centrale del potere in Bolivia, che è la Piazza Murillo.
En esta plaza se encuentran dos estructuras muy importantes. El Palacio Quemado, que es donde se encuentra el Ejecutivo, el Presidente.
Hanno preso el Palacio Quemado, que es donde se trova el Poder Ejecutivo, el Presidente.
Y el Palacio Legislativo, donde está la Asamblea Constitucional Boliviana.
Donde está el Parlamento.
Antes, bueno, digamos el líder de este movimiento es un general, es el general Zúñiga.
El líder de este movimiento es el general Zúñiga.
Justamente un día antes de lo que te estoy comentando, este general dio ciertas entrevistas bastante políticas.
Alcuni giorni prima di questo intento di colpo di Stato ha fatto alcune dichiarazioni politiche.
Sobre todo en el marco del apoyo al retorno de Evo Morales a la presidencia por, obviamente, una forma electoral, ¿no? Entonces, eso ha comenzado el día antes de ayer.
Porque tú dices, Mirko, que se ha pronunciado contra el retorno de Evo Morales, ¿correcto?
Cierto. Esto es lo que ha encendido la mecha, ¿no? Este pequeño comentario que hizo públicamente el general es lo que enciende la mecha un día antes de lo de
esto que ha provocado la tensión un giorno prima de la mossa.
Entonces, justamente ese día que se lanza este comentario, el Ejecutivo ya ha dejado de lado, lo dejó de lado.
Il generale ha fatto questa dichiarazione, il potere esecutivo ha lasciato da parte il generale.
Y no se tenía todavía un claro nuevo nombramiento de la cabeza del ejército.
Sí, non si era capito chi era a sostituire il generale Zúñiga.
Exacto, y esto ha generado la toma de la Plaza Murillo el día de ayer.
Y por esto, ¿no? Hanno preso la piazza.
Uno de los momentos más digamos fuertes ha sido cuando una de las tanquetas, de los tanques estos que estaban desplegados en la Plaza Murillo.
Uno de los momentos cruciales cuando una especie de carro armado que era a la Plaza Murillo
voltea, ¿no? Rompe con la puerta principal del palacio del palacio quemado donde está el ejecutivo.
Tira giù il portone principale dove c'è il potere esecutivo.
En esa situación, ministros y obviamente el presidente que se encuentra en este palacio logran abordar, digamos, a un contingente militar, también en ese contingente el general Zúñiga.
El presidente se ha avvicinato ai militari.
Exacto. Y hay una pequeña confrontación entre el presidente y el general Zúñiga, ¿no?
Sí, che l'ha fatto dinanzi alle telecamere questa discussione, giusto?
Giusto. El presidente indica que como capitán general de las Fuerzas Armadas, la autoridad más importante especificada por la Constitución Política del Estado,
quello che c'è scritto nella Costituzione,
ordena a que retire inmediatamente a las tropas que están en la Plaza Murillo y que se replieguen inmediatamente a sus cuarteles.
Esige que i militari tornino in caserma.
La respuesta del general es que no va a hacer caso a esta orden.
Il generale ha risposto che non pensava di dare a retta quello che gli veniva chiesto.
Entonces el presidente toma la decisión de obviamente sacarlo inmediatamente cambiarlo a este general Zúñiga.
E quindi da lì la decisione di cambiare subito, che è stato il giuramento dei nuovi capi delle Forze Armate, corretto?
Corretto.
Questo ha accelerato, ha fatto giurare i nuovi militari. Allora, Mirko, io vorrei chiederti quanto prevedibile era questa situazione? Nel senso che un conto è lasciare un generale scontento per una decisione politica, un altro conto è provare a provocare un colpo di Stato. Quindi tu te la attendevi una reazione di questo tipo? Tu speravi
sì,
una reazione
sì,
di questo
sì,
tipo?
Sì, si sperava un colpo di Stato, Gustavo.
Si aspettava un colpo di Stato, non ci è stupito.
Porque en este momento el país está viviendo un momento de una crisis económica muy fuerte, muy fuerte.
En este momento el país está viviendo una crisis política muy importante.
Sobre todo porque no hay dólares que están corriendo en el mercado.
Sobre todo porque no ci sono dólares al mercado.
Ni en el mercado oficial ni en el mercado negro, que le llaman así en Italia.
Ni en el mercado oficial ni en el mercado negro. Pero ¿por qué es tan importante para la economía boliviana que no haya dólares? ¿Por qué es importante para la economía boliviana que no ci siano i dólares?
Porque la mayoría de los insumos que los diferentes sectores sociales utilizan son importados y son comprados en dólares.
Porque la maggioranza delle materie prime che ha bisogno l'economia sono comprati dall'estero, si comprano attraverso i dollari.
Estamos hablando de medicinas, de hidrocarburos.
Stiamo parlando,
¿no?,
di medicinali, di idrocarburi.
Y de, bueno, la mayoría de los insumos más importantes que el país se compran en dólares.
E la maggioranza delle materie prime si comprano in dollari. Prima di salutarci, Mirko, vorrei chiederti per la questione del litio, perché mi sembra che il generale Zúñiga ha nominato le preziosissime risorse naturali che ha la Bolivia, ma non so se questa è una risorsa che beneficia la Bolivia oppure è una maledizione, come succede con tanti paesi dove c'è una ricca materia prima che poi non viene sfruttata adeguatamente dal potere politico.
Sí, sí. Mira, el tema del litio es un tema que también está en una situación de observación actualmente.
Quindi
por el
stiamo,
tema de
si
corrupción.
Está observando la situación del litio por la corrupción.
Exacto. Se ha descubierto que ciertos proyectos de industrialización del litio.
Se ha descubierto que tantos proyectos de industrialización del litio.
Tienen algunas observaciones de corrupción, hasta
ci
la participación del hijo del presidente.
De casi de corrupción.
Hasta la participación en algunos de esos proyectos del hijo del presidente.
¿El hijo del presidente estaría involucrado en estos casos?
Sí, sí, sí.
¿El hijo del presidente, Arce, ci sarebbe coinvolto en questi casi de corrupción legato al litio?
Entonces es también una política observada por temas de corrupción.
E quindi è una politica sotto osservazione, in questi casi di corruzione. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro prima di salutarci, Mirko.
La verdad es de que ahora hay una calma, está calmada la situación en el país.
Adesso è calma, pero, la situazione, ma...
La noche de ayer a las 9 de la noche se ha arrestado ya a estos militares.
Alle 9 di sera sono stati fermati questi militari.
Y se los ha, bueno, se está abriendo un proceso judicial, ¿no?
E adesso sono in mano alla giustizia che dovrà decidere per terrorismo.
Exacto, terrorismo e insurrezione armata.
E anche insurrezione armata. Perfetto. Grazie mille, Mirko.
Grazie a te, Gustavo, a tutta la gente di Padova, dell'Italia. Grazie mille.
Un abbraccio. Era Juan Mirko Rodriguez Franco, che è professore di scienze politiche, di diritto, La Paz, città con la quale siamo stati collegati fino a questo istante. E credo che è importante capire come la situazione in altre parti della Bolivia. Ed è per questo che sono contento di dare per la prima volta il benvenuto a questa trasmissione a Davide Bocchi. Davide Bocchi, buonasera. Benvenuto al Latinoamericano.
Sì, per me buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie mille. Mi ricordi un attimo, lei dove si trova di preciso?
Io mi trovo a La Paz.
Ah, a La Paz si trova, ok. Diciamo che lei è avvocato, è master in relazioni internazionali, lavora da più di 20 anni in Sud America in temi di cooperazione internazionale con ONG, organizzazione internazionale. Davide Bocchi, prima di tutto, ci può dare il suo punto di vista di quello che è successo? Alcuni parlavano di golpe, altri invece parlavano di autogolpe. Lei quale tesi abbona fra queste due?
Ma è un po' difficile stabilirlo, però per quello che vedo io propenderei di più per un autogolpe, per diciamo deviare un po' l'attenzione della popolazione sui temi di attualità, crisi economica, eccetera, eccetera. Io lo vedrei più così. Poi in realtà non è ancora chiaro che cosa sia successo veramente.
Immaginiamo che questa tesi è vera dell'autogolpe. Quale sarebbe il beneficio che avrebbe Arce di fare una mossa di questo tipo? Come diceva il generale Zuniga, per aumentare la popolarità del governo? Cosa ne pensa lei?
Secondo me sì, ci sono due grandi tematiche in questo momento in Bolivia. La prima è una crisi economica, diciamo, più complicata del solito. In questo momento c'è una scarsità di moneta, di valuta straniera, non ci sono dollari, non ci sono euro, e questo ha implicazioni molto forti sulle importazioni. La Bolivia dipende moltissimo dalle importazioni di qualsiasi tipo di prodotto dall'estero, e questi prodotti si acquistano in moneta straniera, soprattutto dollari. Sì, quindi sì, c'è una situazione economica un po' particolare. Il secondo tema è la questione più politica. Fra un anno ci sono le elezioni e già, diciamo, i partiti candidati sono già in campagna, e c'è una tensione molto forte tra il vecchio presidente Evo Morales e il nuovo presidente Luis Arce, che sono partiti da essere, diciamo, alleati a un confronto piuttosto complicato, per cui per evitare che Evo Morales possa essere candidato, diciamo l'ala arcista, cioè del presidente Arce, del MAS, che è il partito di governo, sta cercando di isolare il vecchio presidente Morales, sta cercando di ottenere consensi a livello politico, eccetera, eccetera.
Molto chiaro, quindi là trarremo un beneficio ad un eventuale, sottolineo questa parola, eventuale autogolpe, perché rafforza la figura di Arce, questo potrebbe andare contro il suo nemico interno, perché sempre stiamo parlando all'interno del movimento al socialismo, che è il MAS, come è il caso di Evo Morales, giusto?
Sì, potrebbe essere questa. Questa è la motivazione, poi anche perché francamente non è stato, diciamo, un classico golpe, non è stato sparato neanche un colpo, non c'è stato nulla, ecco. Sembra che ci sia stato semplicemente un movimento di mezzi blindati, una specie di tentativo di entrare nel palazzo del governo, ma poi è comunque finita lì. Ecco, mi sembra un po' strano che si organizzi una logistica del genere, perché comunque non bisogna immaginare che sia facile muovere dei mezzi blindati dell'esercito, farli arrivare nella piazza principale di La Paz, organizzare tutto questo movimento e poi dopo un'oretta praticamente torna tutto come prima. Ecco, se fosse stato un golpe sarebbe comunque molto atipico.
Siamo in collegamento in diretta con La Paz, dall'altra parte della linea ci risponde l'avvocato Davide Bocchi. Avvocato, di recente è uscita la versione secondo la quale Zuniga avrebbe aspettato più sostegno da parte, per esempio, della forza aerea, quindi lui aveva in programma fare una cosa e poi è uscito una cosa completamente diversa di quanto pensava.
Può esistere questa possibilità, ovviamente non si può scartarla. Magari sì, magari c'è stato un piano che poi non ha seguito il suo percorso, chissà. Però rimane comunque anche lì il dubbio che in ogni caso questo fantomatico golpe, che cosa avrebbe, quale sarebbe stato l'obiettivo, non si riesce a capire. Magari derrocare Arce e poi, non lo so, magari i militari prendevano il potere, magari indivano le elezioni, non si sa, ecco, mi sembra un po' strano.
Certamente, interessante quello che ci racconta Davide Bocchi. Prima di salutarci vorrei chiederle anche per lo stato dell'arte della discussione, il litigio che c'è all'interno del MAS fra Arce e Morales. A che punto ha cambiato qualcosa quello che è successo ieri? Continuano le situazioni di tensione fra i due?
Certamente continuerà. Fatti come questi non fanno che comunque inasprire le posizioni. Dopo i fatti di ieri tutto è tornato più o meno alla normalità, ecco, qua La Paz. Però per esempio nell'Alto, che è un comune sul bordo dell'altipiano, hanno indetto uno sciopero generale per diciamo difendere la democrazia. Cioè, diciamo, ci sono già le parti politiche che continuano comunque la confrontazione. Ecco, questo fatto non ha fatto altro che inasprire le cose, e manca ancora un anno dall'elezione, per cui chissà che cosa succederà questo anno.
In effetti la COB, che è la centrale obrera boliviana, in quelle tre ore di massima tensione aveva detto che convocava uno sciopero. Alla fine non si è concretizzato, visto che la situazione si è tranquillizzata dopo. C'è stato uno sciopero? Com'è adesso?
No, siamo alla Paz, no. Nell'alto sì, però anche bisogna considerare che ci sono diversi settori sociali di vario genere, per cui uno di questi settori ha indetto questo sciopero nell'alto, altri settori che magari l'avevano annunciato no. Questo comunque fa parte del puzzle politico boliviano, che è piuttosto complicato, complesso, pieno di settori, di movimenti. più o meno affini, è piuttosto complicata la situazione.
Sì. Una situazione forse in costante evoluzione, naturalmente qui al latinoamericano continueremo a seguirlo, proveremo a dare aggiornamento giovedì prossimo. Intanto ringrazio molto Davide Bocchi, ricordo avvocato e master in relazioni internazionali, lavora da più di 20 anni in Sud America con il tema della cooperazione internazionale. Grazie mille e alla prossima, dottor Bocchi.
Grazie a lei, arrivederci.
Arrivederci, era il collegamento che avevamo in diretto con La Paz. Adesso, gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa trasmissione, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, perché noi siamo curiosi di sapere le reazioni. Diciamoci il vero, come ci diceva il nostro ultimo intervistato, non è stato uno stravolgimento della politica boliviana, perché una buona parte è tornato come prima, non sicuramente il vertice delle forze armate, però in quelle ore sono stati di molta tensione in tutta la regione, all'aspettativa di capire come finiva la situazione. Quello che faremo adesso, dopo sentire un brano musicale, un altro di Passion Andina, è capire com'è stata la reazione internazionale, e non sarà l'unico tema che parleremo con il nostro ospite. Questo lo scoprirete se rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com. Ancora latinoamericando@gmail.com. A fra poco.
Cuando se fue y solo quedé, se llevó parte de mi ser, y aunque la quise detener, ella se fue. No me he querido resignar, quiero pensar, imaginar que aún me ama y algún día ha de volver. Sufrí de soledad. Llora por alguien que no está, lo peor que puede suceder cuando se ama. Darse el dolor y abandonar. Esa esperanza que nos da.
Sono le 19:55, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, trasmettiamo dal Veneto, ci potete ascoltare attraverso la radio tradizionale, attraverso il DAB, ma anche attraverso lo streaming dal sito ufficiale di questa emittente, cioè www.radiocooperativa.org. Come dicevo prima, è interessante capire come sono state le reazioni da parte di altri paesi della regione dopo un successo come quello che è capitato ieri in Bolivia. Allora dico, per avere un panorama più regionale, più globale di tanti paesi, cosa meglio che chiamare un latinoamericanista della prima ora, come lo è il signor Paolo Manso. Paolo Manso, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera Gustavito, come state?
Grazie, come stai? Grazie Paolo. Sei sempre a San Paolo, giusto?
Sì, sempre qua, una noia tremenda, guarda, mi hanno... Sono i domiciliari praticamente.
Ah sì? vabbè dai. Lasciami che ti presenti, perché può essere che esista la possibilità che c'è qualche ascoltatore che non si ricorda chi sei. Paolo Manso scrive per tantissime mezzi di informazione, però soprattutto è responsabile e direttore di un sito straordinario che raccomandiamo da sempre come Latin America Insider, giusto Paolo?
Giustissimo.
Quindi mi raccomando, visitatelo. Dicevamo prima sulle reazioni che sono state in America Latina, naturalmente che qua si è scontato una reazione negativa, no? Criticando l'azionare del generale Zuniga, giusto Paolo?
Tutti hanno reagito negativamente, subito, con prontezza, e addirittura alcuni lo hanno fatto quando già il tentativo era quasi fallito, perché è stato un tentativo che è durato 3 ore, quindi oramai non ci sono più i colpi di Stato di una volta, potremmo dire. Per fortuna è finito tutto bene e diciamo che l'ex comandante dell'esercito era stato fatto fuori il giorno prima, quindi l'altro ieri, è già stato arrestato insieme a un altro complice. Adesso vedremo tutti gli altri coinvolti, e poi vedremo di capire anche un po' come mai questo colpo di Stato tentato in maniera così barbina, per fortuna senza vittime, se non con l'entrata addirittura di questo generale all'interno del palazzo di governo mentre c'era dentro una riunione di governo. Una cosa molto molto strana.
Prima ho fatto il collegamento con la PAS, si richiedeva al mio ospite se è stato un golpe o un autogolpe. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Allora, ha tutto per essere un autogolpe, nel senso che il generale ha detto che domenica, perché poi è stato arrestato, lui va dentro, litiga apparentemente, sono uscite delle foto con Luis Arce, il presidente della Bolivia, democraticamente eletto. Poi esce, comincia a parlare con i giornalisti davanti a un vice ministro degli interni e dice appunto che era stato concordato con lo stesso Arce questo intervento domenica scorsa per far aumentare la sua popolarità, lui dice, e in realtà cosa c'è è che la Bolivia è in crisi economica e sociale molto forte e c'è un contrasto tra il presidente e l'ex presidente Evo Morales, sono tutti e due dello stesso partito, il MAS, Movimento al Socialismo, ma Arce, che è stato ministro dell'economia di Morales, da almeno un paio d'anni litiga con Morales, ricambiato con molto affetto, usando l'ironia, è l'unica in questi casi, e quindi il prossimo anno ci sono le elezioni, questa era una settimana di proteste indette non solo da Morales ma dai camionisti e da per esempio i venditori ambulanti che già domenica avevano fatto una marcia protestando contro la mancanza di dollari, i camionisti protestano contro la mancanza di benzina, insomma c'è una crisi pazzesca in Bolivia, tradotto per i nostri radioascoltatori, e quindi lui dice domenica al collegio La Salle lui mi ha detto questo, dopodiché viene arrestato, l'intervista viene interrotta e il vice ministro degli interni e la polizia lo arrestano, e ieri sera alle 7 boliviane era già fotografato arrestato e accusato di terrorismo. Credo mai la verità, non credo, però sicuramente è il colpo di Stato presunto più ridicolo e strano della storia dei tanti colpi di Stato in America, per fortuna ridicolo e strano visti i precedenti però degli anni 60, 70, 50 e 80 ancora.
Parliamo di un paese chiave in tutto questo che non so se è stato mano sulla mano, però una sua rete dipendente come il caso di Telesur, naturalmente che sto parlando della reazione da parte del governo di Maduro, che è sempre stato un po' un aliato, no? Soprattutto quando c'era il governo di Evo Morales. È stato mano sulla mano, ha osservato e basta. Come possiamo qualificare la reazione da parte del Venezuela a questo evento?
La reazione di Venezuela è stata, diciamo, sai che non mi fai una bella domanda, perché sono intervenuti subito con forza il segretario dell'OEA, che è uscente tra l'altro, perché si sta iniziando adesso l'ultima riunione in Paraguay dove si dovrà decidere il successore. Hanno reagito tutti, perfino Milei con un comunicato molto tardivo, aveva reagito molto prima la sua ministra degli esteri Mondino, però il Venezuela non è apparso in maniera molto molto forte sui media, per cui sicuramente ha condannato la cosa, ma ecco, la condanna di Petro, per esempio, Colombia, è stata più forte e immediata, se vuoi. Quindi ha dello strano. Diciamo, i tre paesi, Venezuela, Cuba e Nicaragua, hanno avuto una reazione chiaramente di condanna, ma molto più soft di quello che ci si potrebbe attendere da un governo alleato. Ma lì sai cosa succede? È che per esempio non solo l'opposizione, ma anche gli udisti, cioè i supporter di Evo Morales all'interno della lotta che ti dicevo tra lui ed Arce, sostengono appunto l'ipotesi dell'autogolpe. E quindi questo potrebbe spiegare questa reazione non così forte, Gustavo.
Questo è molto interessante, però poi bisogna tenere in conto che fra un mese ci sono elezioni in Venezuela.
Ah sì, sì, ma appunto anche quello, certo, però secondo me è più interessante l'analisi della dinamica che ti dicevo dell'autogolpe. Sì, fra il 28 luglio ci saranno le presidenziali in Venezuela e vediamo se ci arriviamo, nel senso che, scusa di nuovo l'ironia, che è fondamentale nell'analisi della geopolitica contemporanea, diciamo che da un lato i sondaggi, a parte 5 che sono stati fatti ultimamente da agenzie demoscopiche nate in questi giorni e quindi si sospetta legate al governo autoritario di Nicolás Maduro, dicono che vincerà Maduro, ma tutti gli altri dicono che vincerà invece il candidato dell'opposizione, che ricordiamo non è il primo candidato, ma il terzo, perché sono state cassate due donne prima di lui e lui ha preso il posto di queste due donne, la più famosa e conosciuta delle quali è Maria Corina Machado, poi sostituita da una donna, la Yoris, e poi appunto da questo candidato diplomatico, professore, anzianotto, che però è dato con gli ultimi sondaggi oltre il 60% dei suffragi. Vedremo se ci arriviamo, perché comunque, ripeto, può succedere di tutto, può essere dichiarato un rinvio per qualsiasi motivo, non ultimo qualcosa collegato con l'Essequibo, perché sta aumentando di nuovo la tensione nella regione dell'Essequibo. Ieri Maduro, per bocca di Delcy Rodriguez, i due fratelli Rodriguez sono fortissimi, si accorge che Delcy ha denunciato un presunto sabotaggio ad un ponte sull'Orinoco. Insomma, vedremo, anche perché di solito le presidenziali erano sempre state celebrate a dicembre, quest'anno hanno scelto di farle a luglio, vediamo che succede, chi vince, quanti andranno a votare e soprattutto come sarà credibile questo voto. Ricordiamo che tutto il caos del riconoscimento o meno di Maduro nel 2018, quella volta a maggio, portò poi al mancato riconoscimento da parte di Stati Uniti, gran parte dei paesi, quasi tutti i paesi dell'Unione Europea ed altri, e che poi sfociarono nel tentativo di riconoscimento l'anno dopo, nel 2019, di Juan Guaidó, considerato da questi paesi ad interim. Vedremo che succede. Realmente fare dell'analisi sul Venezuela oggi a livello politico, democratico ed elettorale di scheda è complicato.
Paolo Manso, naturalmente che queste elezioni le seguiremo da vicino, ricordo come tu hai detto che avranno luogo il 28 luglio in Venezuela, però prima di salutarci io vorrei chiederti su una delle notizie che ha un po' provocato, non so, di sorpresa, per il discorso che Brasile, dove tu ti trovi, ha deciso di depenalizzare l'uso della marijuana. Di cosa si tratta questa idea?
Non è un'idea, è una sentenza della Corte Suprema. La Corte Suprema del Brasile, che oramai decide di tutto, era stata attivata nel 2015 per dire se si poteva o meno consumare la cannabis nel paese, cosa che a livello terapeutico, a livello ludico e quant'altro è già stata decisa da metà degli Stati Uniti, tanto per dirne una, e da tanti altri paesi latinoamericani, adesso non ho qui l'elenco per farti la distingo. Quindi dal 2015 finalmente nel 2024 è arrivata questa sentenza due giorni fa, 8-3 il punteggio. Ieri hanno deciso la quantità, che è una quantità più consistente rispetto a quella per esempio in Italia, dove l'uso personale credo che sia di 4 grammi, loro hanno deciso che sono 40 grammi, senza entrare nel merito del THC, che è il principio attivo della cannabis. Sai che benissimo che rispetto a chi più o meno alla mia età, oltre i 50, non so, negli anni 70-80, quando dicevi canna, marijuana, insomma era quella naturale. Oggi il principio attivo invece è anche aumentato fino al 90% sui derivati della marijuana, quella come la intendevamo noi, grazie a quella geneticamente modificata. Quindi non entra nel merito del principio attivo, come per esempio ha fatto la legalizzazione dell'Uruguay, tanto per fare un esempio, ma dice solo che chi viene preso con 40 grammi di cannabis, di marijuana, è da considerare come dire, consumatore, di più è da considerare narcotrafficante. Allora, tutto questo non è una depenalizzazione, hanno poi spiegato, ma una decriminalizzazione. Tutto fatto per svuotare le carceri. Per cui adesso la palla, hanno detto i giudici della Corte Suprema, passerà al Parlamento, che dovrà decidere la regolamentazione, l'implementazione. Sullo sfondo rimane il caos dal punto di vista della giustizia, perché cosa succede in Brasile quando succedono le cose correttamente? Viene arrestato chi ha della droga e decide, in sostanza il processo inizia dal delegado, cioè l'ufficiale della polizia che ti ha arrestato. Ok, questo in teoria, poi dopo passa al giudice e quant'altro, e poi se vieni trovato colpevole finisci in carcere, senza processo più del 99% delle volte, quando sei povero e nero, queste dicono le statistiche. Adesso c'è del caos, perché sicuramente la decisione della Corte Suprema ha decriminalizzato con questo distinguo di 40 grammi, ma non si sa come andrà a finire né dal punto di vista giuridico nei commissariati, e soprattutto quanto tempo ci metterà il Parlamento a redigere un regolamento concordato, tant'è che nello stesso Parlamento ieri è stata creata una commissione sulla cosiddetta emenda costituzionale sulle droghe, perché appunto c'è una maggioranza, o non maggioranza, lo vedremo nei prossimi mesi ed anni, che vuole addirittura invece proibire tutte le droghe. Qui comunque l'allarme è sul fentanyl ed è sulle droghe molto più potenti, sintetiche, e che hanno, tanto per capirci, con i nazoloni qualcosa come una potenza che è circa tra i 1000 e le 2000 volte più potente della morfina, ecco, per capirci, quando parliamo di opioidi sintetici, e stanno cominciando a fare dei danni enormi. Quindi è un dibattito che la Corte Suprema ha risolto oramai, quando in realtà i problemi legati alle tossicodipendenze in Brasile non sono quelle della canna anni 70, della Maria anni 70, ma siamo oramai molto 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 più là.
Paolo, purtroppo ti devo salutare, però ti ringrazio tanto per il tuo panorama sempre molto chiaro. Da un po' di tempo che non ti rompevamo le scatole, però alla fine lo abbiamo fatto. Ricordo il tuo sito, è www.latinamericansunder, com'è? Ricordami.
No, Aspetta un attimo che mi fai delle domande. Io sono su Substack.
Su allora, Substack, sì. Vai, vai,
sì,
dimmi.
E te lo dico al volo, paolomanzu.substack.com e la newsletter a cui potete iscriversi si chiama Latin American Insider, dove ecco. Spieghiamo queste cose in maniera magari più comprensibile e più sintetica.
Sì, io ti leggo sempre su Telegram, mi arrivano le tue informazioni. Grazie Paolo.
Abbraccio, ciao.
Un abbraccio, adesso, gentili ascoltatori, sentiamo questa musica.
Tutta una vita
perché dobbiamo concludere con questa puntata molto intensa, direi, perché siamo partiti con due collegamenti internazionali in diretta con quello che è stato la notizia più importante questa settimana in America Latina, ovvero questa intentona di colpo di Stato in Bolivia. E poi ci siamo collegati sempre in diretta con San Paolo in Brasile, la capitale economica di questo gigante dell'America Latina, per parlare sulla ripercussione regionale di questo evento e poi sulla depenalizzazione della marijuana. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Se vi è piaciuta questa trasmissione, questo collegamento internazionale che facciamo, l'unica cosa che chiediamo in cambio è semplicemente una pizza, una birra in meno da destinare a Radio Cooperativa attraverso il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Ricordate che lo potete detrarre dal 5 per 1000, quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com. Continuate all'ascolto della cooperativa, fra poco ci sarà musica e se vi ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Ni donde ni como, pero junto a